la rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sabato 3 dicembre, 22 giorni a Natale e i regali già cominciano, nel senso che le pagine dei giornali cominciano a impacchettarci dei regali che purtroppo non sono sempre buoni, ma sono abbastanza diversi, è un po' come quelli sotto l'albero. Non c'è una prima pagina oggi che sia uguale all'altra, i temi sono abbastanza diversificati e questo tutto sommato è anche un bene, però quelli principali sono quelli ancora relativi alla guerra in Ucraina e poi l'attentato a Susanna Schlein, sorella della parlamentare del PD, è in corsa per la segreteria PD, ma non c'entra niente questa sua parentela, c'entra invece una, probabilmente una faccenda diversa, sempre di casa nostra, ma che riguarda la detenzione di un militante anarchico al 41 bis e questo sarebbe uno dei motivi, almeno secondo le prime indagini, alla base dell'attentato alle auto della diplomatica italiana, che è primo consigliere d'ambasciata all'ambasciata italiana di Atene. E poi ancora le questioni di carattere economico, tormentone POS, cioè la possibilità di pagare con la carta di credito o con il bancomat qualsiasi genere di spesa, che invece sarebbe limitato da parte del governo a una spesa superiore ai 60 euro. E poi ancora la politica, perché c'è l'iniziativa del Movimento 5 Stelle con il Giro d'Italia diciamo varato da Giuseppe Conte per la difesa del reddito di cittadinanza, e soprattutto la corsa interna alla segreteria del Partito Democratico, ha degli interessi anche nostri, locali, visto che c'è un ruolo di Nardella che sta cambiando, e ne parleremo. E poi ancora in ordine sparso qualche cosa di cronaca, soprattutto per quanto riguarda il Covid, novità sulla vicenda giudiziaria di Matteo Renzi, il Censis che fa una fotografia dell'Italia, diciamo così, usando meno le categorie economiche e più quelle, diciamo, sentimentali, cioè del sentimento degli italiani, e infine l'Iran, del quale purtroppo abbiamo molto 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 poco sui giornali, salvo mi sembra un quotidiano, La Stampa, che dedica la prima pagina a una vicenda che poi vi racconterò, ed è la condanna a morte di una allenatrice iraniana di pallavolo. Allora, partiamo senza indugio ancora, perché altrimenti poi ci perdiamo nei nostri ragionamenti. Infine ovviamente ci sarà uno sguardo alle pagine locali dei Dorsi, fiorentini e toscani, dei giornali nazionali, ma veniamo appunto alla guerra. In ordine sparso anche la posizione degli stessi giornali per quanto riguarda il punto della situazione, tra speranza di un dialogo tra Biden e Putin, e qualcuno che invece getta un po' di acqua sul fuoco e dice guardate che non se ne fa di niente. Il Corriere della Sera forse è quello che dà una, diciamo anche per natura stessa della testata, una interpretazione più mediana: Biden Putin, dialogo a ostacoli. E perché lo zar, o meglio, perché poi giornalisticamente si fa prima a scriverlo piuttosto che Putin, lo zar tratto ma non alle condizioni degli Stati Uniti. E poi c'è un'intervista a Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, che è reduce da un incontro con Xi Jinping a Pechino, e dice beh, la scelta sui negoziati però spetta a Kiev. Il primo sfoglio del giornale, la pagina 2, la pagina 3 sono dedicate a questa vicenda, cioè la possibilità dell'apertura di negoziati, però viene scritto, dice Putin, sull'offerta di Biden serve rispettare i nostri interessi. Il Cremlino, scrive il Corriere, apre uno spiraglio sulle trattative, ma l'Ucraina vuole riconosciuti i confini del 91. Questa analisi di Lorenzo Cremonesi, che peraltro è inviato in uno dei luoghi più caldi del Donbass, Bakhmut, comincia con una diciamo così, una spiegazione tra virgolette raccontata da un ufficiale ucraino, che spiega anche uno dei motivi della fatica che c'è a cominciare un tipo di contatto tra le parti in conflitto. Spesso ci si chiede, insomma, perché questa rigidità soprattutto da parte ucraina. Qui è ben spiegato, si dice: Zelensky si ritroverà alla rivolta in casa se dovesse scegliere di cedere il territorio bagnato dal sangue dei soldati e dei volontari ucraini che lo difendono ad ogni prezzo per una finta pace con criminale Putin. Questo è quello, secondo quanto riporta Cremonesi, quello che dicono sul fronte del Donbass, e aggiunge: non serve molto per comprendere il tipo di problemi e pressioni cui è soggetto il presidente ucraino nella prospettiva di un negoziato con Mosca. Dall'altra parte invece il problema è analogo, e cioè il fatto che Putin non può assolutamente rinunciare a uscire dal conflitto senza che gli resti qualcosa, come si dice, attaccato alle mani. E cioè la replica da Mosca rispetto all'ipotesi di un negoziato è che Putin è sempre disposto a negoziare, con la postilla però che si rispettino i nostri interessi, quali, primo tra tutti, scrive ancora Cremonesi, che la comunità internazionale riconosca i territori ucraini occupati dalla Russia, e cioè quelli che sono stati annessi con la forza e poi con un referendum farsa. L'Europa che fa? Sta a guardare? Sì, sembrerebbe di sì, soprattutto leggendo l'intervista a Charles Michel, che è appunto il presidente del Consiglio europeo, di origine belga, ma non, diciamo così, non particolarmente acuto come il suo conterraneo Poirot e campione di gaffe. Le ricorderete quella prima tra tutte di non lasciare il posto a sedere alla presidente della Commissione von der Leyen durante un incontro a Ankara. Viene chiesto da Francesca Basso, che è la corrispondente del Corriere a Bruxelles, diciamo, se i rapporti soprattutto tra Europa e Stati Uniti sono cambiati con la guerra in Ucraina. Dice: beh, la guerra scatenata dalla Russia, risponde Charles Michel, ha contribuito a rinsaldare legami tra UE e Stati Uniti. Quando si guarda all'essenziale, cioè alla sicurezza e alla pace, c'è un coordinamento senza precedenti, ma l'impatto del conflitto sugli USA non è lo stesso che sull'Europa. Una risposta un po' alla Max Catalano, perché dice: gli Stati Uniti esportano risorse energetiche, l'Unione Europea ha una bolletta pesante e rischiamo una recessione. Questa è un po' la preoccupazione principale che ha espressa, ma soprattutto per quanto riguarda i suoi colloqui a Pechino, dice che ci sono dei passi importanti da parte di Xi Jinping, perché tra l'altro il, diciamo, suo biglietto da visita sarebbe quello di non avere ceduto alla tentazione di vendere armi alla Russia. Repubblica, che pure apre su tutt'altro, ha una in prima pagina, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ha una vignetta di Altan, dice: la pace, calma, prima dobbiamo finire i missili, pensa un generale russo che è raffigurato dalla matita acuta e feroce, graffiante di Altan. Ma poi appunto il resto di quanto accade, secondo il punto di vista di Repubblica, attorno alla guerra è riservato più nelle pagine interna. E anche qui Putin chiude la porta all'incontro con Biden: accetti le annessioni. Forse qui, diciamo, è espresso in maniera molto più esplicita, ecco, quali sono le condizioni di Putin. E poi due storie che sono abbastanza interessanti. Una che viene dall'Europa, e cioè il fatto che ci siano macabre minacce a Kiev, cioè alla capitale, buste con sangue di animali spedite alle ambasciate ucraine. È successo un po' in tutta Europa, ma è successo anche in Italia, all'ambasciata di Roma e al consolato generale di Napoli, dove appunto c'è stato questi recapiti abbastanza inquietanti. E poi l'altra storia è invece una storia che viene dall'Ucraina: armi USA rubate e rivendicate. venduta. Le accuse ai volontari stranieri che imbarazzano l'Ucraina. Che è successo? È che i reparti, non ucraini, ma diciamo internazionali, che stanno combattendo in Ucraina, in un caso avrebbero fatto questo tipo di magheggio, come si direbbe a Firenze, cioè di impossessarsi di armi che erano quelle arrivate in Ucraina dagli Stati Uniti e dall'Occidente, e se le sarebbero rivendute. Ma addirittura un comandante di queste formazioni di origini polacche avrebbe ordinato ai legionari di saccheggiare i negozi abbandonati, di portare la maggior parte del materiale razziato, di portarlo a lui e tenersene un po' per i militari come bottino personale. Sono ovviamente le questioni di guerra che molto simili a quelle che purtroppo siamo stati a vedere o a raccontare in altri scenari bellici. La Stampa, sempre sulla questione della guerra, ha una cosa abbastanza interessante secondo me, perché a parte il dare notizie ancora e soffermarsi sul niet di Putin, così titola il quotidiano torinese, si fa un po' il punto delle due posizioni, cioè sia dagli Stati Uniti sia dalla Russia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il punto di partenza sarebbe il ritiro delle truppe russe e poi i famosi 10 punti indicati da Zelensky sulla integrità territoriale, e sono le precondizioni per cominciare il dialogo, mentre invece dal punto di vista è spiegato abbastanza bene, devo dire, se avete l'opportunità di leggervelo tutto perché è abbastanza lungo, devo per forza farvene una sintesi. Da parte russa invece, per lo zar Vladimir è una guerra ideologica e non cederà su nulla. Questa è l'analisi di Anna Zefesova, che è una delle firme della Stampa, che è forse la più esperta delle questioni nell'area. La Nazione ha un pezzo a proposito di esperti, di Marta Ottaviani, giornalista giovane ma di lungo corso per tutta l'area dell'Europa dell'Est, ma anche della Turchia e soprattutto poi, spingendosi più in là, della Russia. Putin e Biden, torna il gelo, più che verso la pace qui si va al muro contro muro. Ecco, vedete come i giornali hanno veramente delle interpretazioni e accentuazioni molto diverse. A meno di 24 ore dalla conferenza di Parigi, quella dovrebbe svolgersi secondo l'annuncio del presidente Macron, sono arrivate le parole del presidente russo a gelare la situazione. L'Avvenire, il quotidiano cattolico, è invece un pochino più possibilista e più, sta anche nelle corde della sua area di riferimento, più alimentato da speranza. Eppur si dialogherà, scrive nella prima pagina il quotidiano Avvenire. Biden e Putin ribadiscono le rispettive condizioni ma rimangono aperti a un confronto, mentre Roma spinge per una iniziativa diplomatica e Berlino chiede ai russi la fine dell'aggressione. C'è un editoriale di Fabio Carminati, attenzione, è soltanto un caso di omonimia, non c'entra assolutamente niente con l'accusato di mafia capitale. Fabio Carminati dice: l'alba tardiva che deve venire, se non ora quando, si chiede. Mosca e Kiev, Washington e Pechino in realtà vogliono finalmente tutti la stessa cosa: uscire dal conflitto che sconvolge l'Ucraina e rende evidente il disordine del mondo, farla finita chiaramente, perdendo il meno possibile. L'Unione Europea, che tra le parti in causa potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale per la vicinanza geografica e affinità culturali, continua invece a procedere in ordine sparso. E purtroppo è questo, questa forse la fotografia più significativa che viene fatta sulla situazione europea. Il Fatto Quotidiano accusa infatti soprattutto l'Italia di non volere procedere su questo terreno, con una foto che è quella di prima pagina, sfondata come si dice in gergo, con il titolo. Gli altri parlano di pace, in Italia invece più 800 milioni in armi, con un fotomontaggio con su un lato i leader europei ma anche e occidentali, c'è, si vede il presidente francese, quello americano, Putin e financo Zelensky, e sull'altra parte invece, con un fotomontaggio mentre sono in tuta mimetica e mitra imbracciato, si vedono il ministro della difesa Crosetto e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, appunto a raffigurare in qualche modo la scalata, diciamo, verso le armi, che sarebbe invece la politica italiana secondo il Fatto. Il Manifesto, che tra l'altro dedica la foto di prima pagina a una vicenda che anche altri giornali hanno, ma è una storia bella, tragica, non bella, bella per come è raccontata, ma è tragica perché diciamo l'allontanamento dalle loro case di più di 1000 persone all'isola d'Ischia, e perché c'è il rischio di nuove frane ad Appassano Tata, è il titolo del Manifesto sfondato, diciamo, sulla pagina, ma l'apertura è appunto, come dicevo, dedicata alla guerra. Biden Putin finito prima di iniziare, e cioè ancora proprio non siamo, come si dice, al niente, siamo al caro amico, secondo il Manifesto. E infine, il Foglio, secondo il quale la Russia crede ancora nella vittoria e cerca i punti deboli. È un retroscena interessante perché parla delle posizioni che avrebbe il generale Surovikin, che raduna le truppe e rafforza il fronte. Intanto bombe su bombe per, in vista del 2023, ci sarebbe un'altra iniziativa militare alle porte da parte di Mosca. Io mi fermerei un attimo soltanto qui, perché così chiudiamo questa pagina e poi riapriamo l'altra in maniera un pochino più rapida, che ci sta aspettando.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Allora, rieccoci di nuovo. L'altra parte, diciamo, che riguarda sempre le questioni internazionali ma con risvolti italiani, è quella che vi dicevo prima a proposito dell'attentato alla prima consigliera di ambasciata ad Atene. La Stampa ci apre proprio, è quella che fa il titolo a tutta pagina: attentato ad Atene, la pista di Torino. Ora, ovviamente, essendo un quotidiano di forte levatura nazionale ma comunque prodotto a Torino, è chiaro che ci sia un'attenzione forte per quanto riguarda diciamo una lettura che viene data, cioè di un accordo di carattere internazionale tra i movimenti anarchici che sarebbe all'origine anche di questo attentato. E in effetti le prime pagine, il primo sfoglio della Stampa è proprio su questo. Terrore ad Atene, cosa è successo? Tanto lo sapete anche dai notiziari, ma ve lo riracconto io perché se l'ho forse perso. Sotto nell'abitazione, nel cortile, diciamo, dell'abitazione della Susanna Schlein, la prima consigliera e ambasciata, sono state date alle fiamme due auto con anche esplosione, insomma, le sue macchine, insomma, quelle di famiglia, e sullo sfondo ci sarebbe la mobilitazione per la liberazione, come dicevo prima, o meglio, più che per la liberazione, è chiaro che l'obiettivo è quello della liberazione, ma soprattutto la rimozione del carcere al 41 bis, quello che si dà di solito ai mafiosi, per un militante italiano anarchico che è accusato di aver gambizzato un dirigente d'azienda, poi vi racconto bene la storia, e anche di aver spedito insieme a altre persone due pacchi bomba in una caserma dei carabinieri a Fossano. C'è grande paura degli italiani ad Atene, un clima di intimidazione, viene detto. Attenzione all'ambasciata, mercoledì sono arrivati davanti alla sede e ci hanno minacciati. E poi appunto c'è questa particolare legame con Torino in un pezzo molto lungo. Anarchici, il patto di Torino, una rete internazionale nata nel 2011, lega i ribelli italiani e greci alle radici dell'alleanza. C'è Alfredo Cospito, questo è il nome dell'anarchico detenuto in Italia, peraltro mi sembra nel carcere di Sassari, che è uno dei forse dei peggiori che esistano in Italia, che rischia l'ergastolo, e i gruppi si sono mobilitati anche in vista di un pronunciamento che nella sua vicenda vicenda giudiziaria i giudici di Roma dovrebbero dare nei prossimi giorni. Questo patto, alla radice di questo patto ci sarebbe la Federazione Anarchica Informale, che nasce per riunire le opposizioni al potere. Il Corriere della Sera, anche in questo caso, mette in prima pagina, c'è la foto della diplomatica italiana, attacco alla diplomatica italiana, bomba incendiaria contro l'auto di Susanna Schlein, ma mette un po' più interne queste, diciamo, la cronaca da Atene, e anche l'analisi che è fatta abbastanza bene sul perché la pista, diciamo così, che viene in qualche modo seguita è quella, diciamo, anarchica. Attentato alla diplomatica Schlein, salva per miracolo, ecco la pista degli anarchici, perché la rete che invoca, scrive ancora il Corriere in un pezzo di Fiorenza Sarzanini, che invoca azioni dirette, timore per gli altri obiettivi italiani. E appunto all'origine di tutto ci sarebbe la situazione di Alfredo Cospito, l'anarchico di 57 anni condannato all'ergastolo, che da oltre un mese fa lo sciopero della fame. Cospito era stato condannato per aver gambizzato nel maggio 2012 Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ma l'ergastolo le è stato inflitto per i due pacchi bomba esplosi nel giugno 2006 nella scuola allievi carabinieri di Fossano in provincia di Cuneo. Non ci furono persone ferite o vittime, ma la contestazione era di strage contro la sicurezza dello Stato. Nel maggio scorso, ricostruisce Fiorenza Sarzanini, l'allora ministro della giustizia Marta Cartabia decide di modificare il regime cautelare e disponendo il 41 bis nel carcere di Sassari, perché il detenuto è in grado di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell'organizzazione eversiva di appartenenza. Da lì appunto lo sciopero della fame, che dura dal 20 ottobre, e anche un dibattito abbastanza animato, più che sul suo caso, anche sul caso del ergastolo ostativo e comunque del 41 bis. Repubblica, il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, relega un po' la vicenda all'interno, cioè nelle pagine 18 e 19, e c'è, diciamo, si va ancora più ampi, perché dice: dagli Stati Uniti alla Grecia, quegli attacchi in serie portano alla pista anarchica. Secondo lo stesso ministro dell'Interno, scrive Repubblica, è probabile un collegamento con il caso Cospito, il regime da 41 bis. E ancora la Nazione, che ha una prima pagina, come dire, devo dire, con un titolo molto sintetico, ma che ci riporta a altri periodi, altri anni: bomba anarchica, sulla foto dell'auto distrutta di Susanna Schlein, salva per miracolo la galassia antagonista tra la Grecia e l'Italia. E infine il manifesto, anche qui in prima pagina, dice: ambasciata Atene, attentato a Susanna Schlein, c'è la pista anarchica. Allora, chiuso questo aspetto, che poi ovviamente avrà nei prossimi giorni anche sicuramente degli importanti sviluppi, sono sicuro, ma più che dal punto di vista delle indagini a Atene, anche della polemica, della discussione sul 41 bis, perché poi alla fine, al di là, diciamo così, della sorte personale, che di tutto rispetto, ci mancherebbe altro, della persona per la quale si sarebbero fatti questi gesti ad Atene, c'è proprio un dibattito molto più ampio sull'uso del 41 bis e dell'ergastolo ostativo. Ma cambiamo proprio assolutamente argomento e veniamo alla politica. La politica soprattutto con il Partito Democratico. Perché? Perché il Corriere della Sera, oggi ci sono delle novità anche che ci riguardano, fa il punto della situazione, ci riguardano, diciamo, come fiorentini e toscani, fa il punto della situazione della corsa alla segreteria del PD. con un pezzo, un retroscena molto interessante di Francesco Verderami, che parla della missione forse impossibile di tenere insieme le fazioni dei democratici, tra radicali e riformisti, toni da scissione. Poi c'è un'intervista a Andrea Orlando, l'ex ministro, esponente, diciamo, della sinistra interna, il quale dice non si ritrova, diciamo, nelle candidature attuali, anzi a proposito del suo nome qualcuno invocherebbe la sua discesa in campo, e sostanzialmente dice manca l'identità, serve identità per evitare rotture, e Bonaccini invece difende soltanto l'esistente. Quanto alla candidatura di Elie Schlein, dice apprezzo i suoi ragionamenti e lo spirito costituente, l'ascolteremo senza pregiudizio. Inoltre, una donna che alla guida del PD sarebbe importante, certo da sola non basterebbe. Dice: ma è la sinistra PD, davvero lei non si candida? Dice: fare una battaglia per la Costituente, che è un po' il suo manifesto politico, diciamo così, cioè prima di tutto ridefinire quali sono qual è l'identità del PD e poi parlare di altro, compresi nomi e alleanze, dice Orlando, e dire poi, cioè fare una campagna per una battaglia per la Costituente, dire che è sbagliato puntare tutto sui nomi e poi candidarsi sarebbe una contraddizione, e non lo faccio. C'è un interesse del paese per il nostro congresso, mi preoccupo che chi vuole possa partecipare e non semplicemente intrupparsi. E poi una infografica del Corriere della Sera, dove si vedono le aree finora almeno che sarebbero espresse come candidature, dove c'è Paola De Micheli da sola, si è autocandidata forse per prima, ma è rimasta, diciamo, un po' da sola. I sostenitori di Elie Schlein, che tra l'altro domani dovrebbe sciogliere le sue riserve, tra i quali ci sono Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Matteo Lepore, Anna Ascani addirittura, ex strettissima collaboratrice di Matteo Renzi, e Brando Bonifei. Insomma, Schlein viene un po' vissuta teoricamente come la rappresentante di sinistra, ma insomma, poi in realtà non sarebbe esattamente tale a guardare chi la sostiene. Più che altro sarebbe il volto nuovo e comunque ecologista, femminista, eccetera, quindi più incline a esaltare alcune sensibilità nel mondo del PD, mentre per Bonaccini i sostenitori sono il Graziano Del Rio, notorio, Giorgio Gori, Matteo Orfini, Lorenzo Guerrini e Dario Nardella, perché in effetti la novità sta proprio in questo, cioè sul fatto che Nardella, che era stato dato come uno dei possibili candidati alla segreteria del Partito Democratico, invece farà un'altra scelta e l'annuncerà oggi alle 15.30 in una conferenza stampa a Firenze, proprio insieme a Stefano Bonaccini. Cioè sostanzialmente è una discesa in campo a fianco di Bonaccini, che non mancherà di suscitare qualche delusione, qualche polemica, qualche scommessa, chi lo sa, che forse andrebbe letta anche in una maniera un po' diversa. E a questo punto è il momento del Pippone del Fabbri, il quale vi dice che una lettura che forse andrebbe fatta in questo, diciamo, posizionamento di Nardella a fianco di Bonaccini, in tutto questo c'entra molto, moltissimo la prospettiva delle prossime elezioni comunali e regionali che si terranno nel 24 e nel 25. Molto meno sembra entrarci, diciamo, le sorti magnifiche e progressive del Partito Democratico, c'entra di più probabilmente proprio anche quello che accade nei nostri territori. Non credo sia un segreto il fatto che comunque schierarsi dalla parte del segretario, per quanto poi bisognerà vedere quanto durano i segretari, che quelli del PD durano poco meno di un gatto sull'Aurelia, ma poi sia in grado eventualmente di appoggiare anche le richieste che possono venire dai colonnelli territoriali, come abbiamo ovviamente qua, essendo una regione fortemente diciamo marcata dal Partito Democratico, possono esserci le richieste che, diciamo, per quanto riguarda la successione sia allo stesso Nardella, che non potrà fare il terzo mandato, ma anche per quanto riguarda ad esempio la riconferma o meno nella candidatura di Eugenio Giani, che è invece al primo mandato e che è stato uno dei primi a scendere in campo a sostegno di Bonaccini. Quindi, ecco, fine del pippone, cioè, tenete presente probabilmente, al di là, almeno per come la vedo io, al di là, diciamo, di ciò che si muove sul piano delle parole d'ordine e dei programmi, ci sono anche questioni molto più pragmatiche, le vogliamo chiamare così. Su Repubblica, Nardella rinuncia alla corsa nel PD e sceglie il tandem con Bonaccini. È forse il giornale che dà maggior spazio a questa scelta del sindaco di Firenze, con un pezzo di Ernesto Ferrara, che è un attento cronista politico fiorentino e toscano, che però approda sulle pagine nazionali del giornale La Repubblica proprio per questo, su questo aspetto. E poi c'è un'intervista a Matteo Ricci, sindaco anche lui, però è un sindaco che non pare, insomma, allinearsi sulla posizione di Nardella. Se ci serve più sinistra, ecco perché sono in campo. Renzi è un disturbatore, dice, teniamolo assolutamente fuori. E poi ancora la Nazione ha sempre sulle vicende del Partito Democratico, a pagina, vediamo qua, pagina 10, un po' all'interno, c'è un'intervista a Goffredo Bettini, definito il guru Dem, cioè sarebbe l'ideologo del Partito Democratico. Dice: il partito si salva se si sposta a sinistra, spero in Orlando, come avete sentito prima dell'intervista rilasciata dallo stesso ex ministro, non ha nessuna intenzione di candidarsi, ma potrebbe esserci appunto la discesa in campo di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ad interpretare quest'area politica del PD, che sarebbe invece assente nella competizione altrimenti. Sempre sulla politica, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, vi segnalo che, come vi dicevo prima, c'è l'inizio della campagna che sta facendo Conte a difesa del reddito di cittadinanza, e che è partita da Napoli. Un reportage abbastanza interessante fatto da Concita Sannino: la crociata di Conte parte da Scampia, reddito, c'è rabbia e temo disordini. Questa è una cosa che ha fatto abbastanza inquietare e alzare il sopracciglio anche al governo, perché è stato preso addirittura da qualche esponente come una specie di minaccia. In realtà Conte spiega che si riferisce al fatto che, se davvero il reddito di cittadinanza, cioè lo strumento, diciamo, di contenimento, se non di lotta alle situazioni di maggiore povertà, dovesse saltare del tutto, salterebbe anche la tenuta sociale in alcune aree del paese. E poi ancora anche La Stampa dà conto di questa iniziativa di Conte. L'avvocato del reddito è il pezzo che è intitolato, il pezzo di Federico Capurzo, da inviato a Napoli per raccontare la partenza di questa di questo tour per l'Italia. Abbandonare i più fragili significa porre le premesse di un disastro sociale, dice Conte. Allora andiamo sugli altri aspetti, perché ad esempio sulle questioni di carattere economico aprono alcuni giornali che abbiamo finora tenuto un po' in disparte, non come giornali ma come argomento. La Repubblica dice: POS allarme evasione. La Corte dei Conti, questo è un pronunciamento importante, dice che nelle manovre le misure che interrompono un percorso intrapreso per la tracciabilità dei pagamenti non vanno bene. E poi c'è anche la questione PNRR, perché l'Unione Europea ha detto: guardate, sui tempi per spendere i denari e sulle riforme che devono essere state calendarizzate e che sono, diciamo, il concambio dell'ottenimento di questi denari e promesse all'Italia, non se ne discute neanche. E comunque c'è anche poi non soltanto la Corte dei Conti, che per quanto riguarda la manovra è abbastanza dura sul fatto che non sarebbe normale mettere un limite, consentire che ci siano delle operazioni che non possono essere fatte con il POS, dove non c'è l'obbligo di accettarle, ma c'è anche la posizione dei sindacati. Manovra bocciata da Confindustria e sindacati, e poi è scontro sul POS. Perché? Perché per motivi diversi sia Confindustria che i sindacati vedono in questa manovra finanziaria, peraltro molto fragile e molto poco ricca, vedono le difficoltà per poter gestire dal proprio punto di vista la situazione sociale. E però c'è poi una novità, e cioè quello che fa notizia è ancora una volta Matteo Salvini. Perché? Perché sulla faccenda dei POS ha fatto un'affermazione che oggi è molto, è molto discussa, molto anche presa in giro. Cosa ha detto Salvini? Ha detto: io sono un liberale, ognuno paghi come vuole, però se uno vuole pagare il caffè con la carta di credito è solo un rompiballe. E su questa roba del rompiballe ovviamente si sono un po' tutti scatenati, ma anche su un'altra affermazione di Salvini, il quale ha detto: ma io preferisco andare al bancomat e prendermi i soldi e pagare con la carta moneta piuttosto che la carta di credito. E c'è un pezzetto delizioso di Stefano Cappellini che dice: il piacere perverso di Salvini, un bancomat e niente ricevuta. Dice: cosa ci troverà di tanto piacevole Salvini ad andare al bancomat? È uno che la sera dice: quasi quasi faccio un salto al bancomat come tutti gli altri dovrebbero, direbbero di un cinema o di un pub. Non è possibile, la verità deve essere un'altra, e c'è una sola spiegazione possibile, una cosa che ha a che fare con gli ideali e i valori più profondi. Salvini va allo sportello tutte le volte che può solo per la goduria di rispondere no a quella domanda oscena: desidera la ricevuta, che è quella che viene data di solito dallo sportello quando prendi i soldi e ti chiedono se vuoi effettivamente anche lo scontrino. C'è una vignetta di LK raccomandabile: consiglio di Salvini, pagate in contanti. E l'altro dice: sì, non rompete le palle agli evasori. E su questa cosa del rompipalle ovviamente c'è una ormai fitta letteratura giornalistica che almeno per oggi diventerà il tormentone anche sulla stampa, sempre su questa vicenda, nell'interno a pagina 8, la stampa che pure ha un titolo economico in prima pagina, anche se non è il primo titolo, dice: bollette stangata d'inverno. Ma invece per quanto riguarda tutta la faccenda di cui parlavamo prima, POS, contanti, eccetera, eccetera, scrive la stampa: i rompipalle del POS, polemica per le parole di Salvini contro chi usa carte di credito. E Giorgetti, sempre della Lega, ha un atteggiamento diverso, probabilmente un po' più saggio, e dice forse quello che in molti pensano, cioè: cambiate ristorante se pretendono le banconote. Questo è un dato, cioè un comportamento che potrebbe essere interessante, anche perché, e faccio un passo indietro, Repubblica poco prima aveva un dato molto curioso, però sicuramente interessante, che è questo, cioè il fatto che l'80% delle transazioni che avvengono attraverso le carte di credito sono sotto i 60 euro, e cioè proprio sotto il limite che il governo ha invece posto per poter pagare, anzi non poter pagare, per il fatto che i negozianti possono anche dirti: no, guardi, me le paghi in contante perché è sotto i 60 euro. E per l'appunto si tratta dell'80% delle transazioni che vengono fatte. La Nazione ha sempre, per quanto riguarda le questioni economiche, apre un altro capitolo che prima abbiamo accennato: cantieri fermi, il flop dei fondi europei. europei. E questo è niente male, perché purtroppo ci fa vedere che tutta la partita sul PNRR che è stata aperta è stata per un motivo, e cioè per il fatto che l'Italia non riesce a spendere le risorse che vengono erogate come programmato. E c'è un'infografica straordinaria che ce la fa vedere sotto il titolo "A rischio i fondi europei, ricorsi e impennata dei costi, fermi i lavori dell'alta velocità". E c'è un'infografica, vi dicevo, che è questo: le risorse del PNRR, quanto si è speso finora, la torta che viene raffigurata è, per quanto riguarda le risorse programmate, di 18,5 miliardi, ma ne sono stati spesi nel 2021 tra il 20 e il 21 5,5 miliardi, cioè poco più di un quarto delle risorse che erano state programmate. E per quanto riguarda il 22 sono stati spesi 15 miliardi su 29,4, meno del la metà, esattamente la metà di quello che era stato programmato, e ce la dice lunga rispetto anche alle richieste che sono state formulate in sede UE dal nostro paese per dilazionare ulteriormente i tempi di spesa. Ma l'Unione Europea non ne vuol sapere, anzi lo stesso commissario Gentiloni, pur essendo italiano, ha detto: guardate, non se ne parla, il 26 è il 2026 è la deadline, cioè entro quel momento devono essere state spese tutte le risorse e impiegate come Dio comanda, cosa che mi pare non accada per ora. Ci fermiamo un minuto soltanto perché prendo fiato e poi ci sono altre pagine interessanti da leggervi prima di passare ai quotidiani locali. Riprendiamo, perché vi avevo detto c'è qualche novità per quanto riguarda le vicende giudiziarie che vedono come protagonista, non solo come indagato ma anche come protagonista politico, Matteo Renzi. Ricordate l'inchiesta Open, quella sulla fondazione che organizzava la Leopolda, dove Renzi ha riscontrato, a suo dire, delle difformità nel comportamento dei magistrati, fino ad arrivare a denunciarli alla procura di Genova, che è competente sui reati eventualmente commessi dai magistrati toscani. Però c'è una novità, e cioè che la procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per questa sua denuncia, soprattutto per quanto riguarda l'invio al COPASIR, al comitato quello sulla sicurezza e sui servizi, comitato parlamentare, di una parte della documentazione che non andava, secondo la Cassazione, non andava sequestrata, perché tra l'altro una parte di questa era di proprietà di Marco Carrai, che è un amico da tempo di Matteo Renzi, ma soprattutto è anche console onorario dello Stato di Israele a Firenze. Nonostante questo, l'archiviazione è stata chiesta dalla procura perché l'invio al COPASIR era lecito e non ci sarebbe stato nessun reato da parte dei pubblici ministeri. Lo scrive Il Fatto con evidente soddisfazione, che lo mette anche in prima pagina. Accusa ai PM di Open, seconda sberla a Renzi perché Genova chiede di archiviare. Uno sguardo più approfondito ce lo dà invece Antonella Mollica, che è una collega bravissima, secondo me, dal punto di vista della cronaca giudiziaria, una collega fiorentina del Corriere, e anche qui, in questo caso, come è accaduto per Ernesto Ferrara per Repubblica, anche lei è oggi sulle pagine nazionali del quotidiano. Di solito la leggiamo sul Corriere Fiorentino. Perché? Perché dice: inchiesta Open, incrocio delle archiviazioni, e cioè traccia un ragionamento che può essere assolutamente verosimile, e cioè quello per cui a Genova è vero che la richiesta della procura è di archiviazione nei confronti della denuncia di Renzi nei confronti dei pubblici ministeri fiorentini che erano stati appunto denunciati a Genova, ma anche nell'inchiesta stessa, cioè nell'inchiesta Open, si penserebbe a una archiviazione per sei indagati sul presunto traffico di influenze, cioè uno scenario da win-win, anzi da zero a zero, per dirla meglio. Ora vedremo come andrà a finire. Rapidissimamente le altre cose che volevo segnalarvi. Covid c'è una cosa abbastanza interessante sul Corriere della Sera, vediamo se ve la ritrovo. perché si comincia a parlare di Covid e non soltanto in Cina. La vediamo subito. Eccolo qua, ma se ne parla soprattutto anche per gli aspetti politici. Cosa è successo? Abbiamo sui rulli, come si suol dire, il governatore lombardo Attilio Fontana. Zona rossa, una mail del 2020 crea un caso politico in Lombardia. Che cosa è successo? È successo che è venuta fuori una mail nella quale il 28 febbraio, quando in Lombardia c'erano 17 morti di Covid e 531 positivi, di cui 235 ricoverati e 85 in terapia intensiva, scrive il Corriere della Sera, a fronte di soltanto 4.835 tamponi, ma questo era il dato invece dei ricoveri, il presidente Fontana inviava una mail alla Protezione Civile, alla Segreteria della Presidenza del Consiglio, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Interno, e diceva che il virus clinicamente non dà problemi, è comunque facilmente risolvibile e che dalle prime evidenze ogni paziente con coronavirus trasmette il virus a altre due, e pertanto la Lombardia chiedeva di restare zona gialla e di non istituire, oltre a quella dell'Odigiano, ulteriori zone rosse. Una vicenda della quale si occupa anche Libero, ovviamente sotto tutto un altro profilo, perché titola con Libero il pezzo di Sallusti: la sinistra in coma si attacca ai morti per non morire lei, e cioè dice il PD per la Lombardia ha deciso di giocare la carta dei morti di Covid, da sbattere in faccia al governatore leghista uscente e ricandidato Attilio Fontana, e quindi insomma la mette diciamo sotto anche questo profilo, anche in vista delle elezioni regionali che si terranno in Lombardia. Libero, tra l'altro, vi segnalo che ha un'apertura molto singolare: arma segreta, un sommergibile affonda i PM anti Salvini. Che è successo? È successo, c'è molto spazio a questa vicenda, vedrete che il caso, al di là di Libero, forse terrà un po' banco per qualche giorno. E cioè a Palermo, dove c'è in corso il giudizio per quanto riguarda le accuse nei confronti di Salvini rispetto all'Open Arms, c'è stato un colpo di scena, spuntano video e intercettazioni raccolti dalla Marina Militare italiana grazie a un sottomarino, e si tratterebbe delle intercettazioni delle conversazioni tra una nave della Hong presunti scafisti che erano in zona. Ultimissima cosa che vi segnalo è la ricerca del Censis, al quale dà molto spazio la stampa, con un pezzo, devo dire, non triste, però insomma è abbastanza malinconico come il titolo che fa la stampa: l'Italia malinconica, il rapporto Censis sulla situazione sociale, il 90% vive nella tristezza, il mix di pandemia, guerra e inflazione innesca un nichilismo moderno. E sono interessanti questi dati, perché dice sono l'89,7% degli italiani che provano tristezza dopo Covid, guerra e crisi ambientale, e il 59% teme il ricorso alla bomba atomica, l'85% delle donne pensa che la violenza contro di loro sia aumentata, e infine il 58% si sente stanco del continuo uso di dispositivi digitali. E poi ci sono tutta una serie di altri parametri, diciamo così, di questo stato di tristezza che sta attanagliando il paese, secondo i dati del Censis, che è ripreso anche dall'Avvenire: spaventati e malinconici, gli italiani restano al palo. Questa è la sintesi che viene fatta dal quotidiano cattolico. Infine, riprendo ancora la stampa per l'ultima segnalazione che vi faccio, e che si riferisce all'Iran. L'Iran uccide le mamme. Una donna, Fahime, con tre figli, condannata a morte per le proteste anti-regime. C'è la sua storia nelle pagine interne del quotidiano torinese, che ahimè è l'unico che dà molto rilievo a questo questa vicenda tiene acceso un riflettore sulle proteste in Iran. È condannata a morte per un calcio dato ad un Pasdaran, allenatrice di pallavolo, protestava contro il regime in Iran. La magistratura adesso vuole metterla a tacere per sempre, cioè la condanna a morte per un calcio inferto ad un Pasdaran che era evidentemente intento a reprimere le manifestazioni in seguito alla morte di Mahsa Amini a Teheran. Oggi, la settimana scorsa, ma purtroppo il vernacolare non esce tutte le settimane, però ve l'ho segnalato come chicca. Questa volta non è al pari, diciamo così, del vernacolare, però vi segnalo che tutto Libri di oggi ha una prima pagina e poi due pagine di intervista a Scozzari, e cioè fumettista bolognese, che è stato uno, come dire, degli interpreti forse più interessanti dei decenni che hanno preceduto il 2000. Il fumetto è l'arte della cattiveria, dice l'intervistato. Suore oscene, sarti vanesi, comunisti allo sbando, parolacce, con i suoi eroi pieni di macchie, il disegnatore bolognese ha rivoluzionato la narrativa grafica. Per fare fumetti devi essere cattivo. Ed infine, rapidissimamente, le pagine dei giornali locali che, come immaginate, hanno tutte quante in prima la scelta di Nardella, di cui parlavamo prima a proposito del posizionamento a fianco di Bonaccini. Nardella archivia la corsa da segretario, sarà il braccio destro di Bonaccini, con un divertente articolo di fondo di Franco Camarlinghi, che è uno di quel mondo, quello dell'ex Partito Comunista e poi del PD, lo conosce molto bene. Dice: le tappe di Dario Pulidor. Chi era Pulidor? Era Raymond Pulidor, era un ciclista che tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso avrebbe vinto tutto se non si fosse incrociato con Eddie Merckx. Passando dalla bicicletta al violino di Dario Nardella, si potrebbe supporre l'attuale sindaco di Firenze aspiri a ritagliarsi un ruolo di eterno secondo per quanto riguarda la politica italiana. E questo è il graffiante commento di Camarlinghi sul Corriere, che però ha anche un interessante pezzo sul il rischio che le opere previste con il PNRR in Toscana non vadano affatto bene, nel senso che riescano purtroppo anche qui in linea con quello che accade a livello nazionale a stare nei tempi e nei modi previsti. Ancora la Repubblica, Firenze, PD, Nardella non si candida, accordo con Bonaccini. Una cosa interessante che vi segnalo è che c'è un pezzo che riguarda la GKN, Borgomeo, l'imprenditore che dice: ho messo i soldi ma sono pronto a farmi da parte, anche perché la situazione della GKN, come sapete, non è affatto cambiata in maniera positiva ed è in corso anzi un referendum autogestito per capire quale può essere il futuro degli operai della GKN. Firenze dedica invece l'apertura sempre all'accordo con Bonaccini. Nardella sarà il coordinatore della mozione del congresso del PD. Ormai si inventano anche un po' di ruoli, no? Presiede, coordina, conclude, come si faceva nei dibattiti degli anni 80. Invece qui c'è un'apertura più di cronaca. Banda del Tombino, tutti già liberi. Il giudice dispone il divieto di dimora da Firenze per la banda che avrebbe fatto colpi spaccando le vetrine a colpi di Tombino. E infine il Tirreno, che oltre a dedicarsi a Firenze perché c'è un caso nei musei statali, vigilanti assunti e da 3 mesi non vengono pagati, ma punta il proprio obiettivo sul crollo del ponte tra Monteverdi Marittimo e Canneto, siamo in provincia di Livorno, dove è crollato un ponte, è venuto giù proprio di punto in bianco, un crollo improvviso giovedì sera attorno alle 20:30, e questo insomma crea sicuramente allarme e preoccupazione per quanto riguarda la tenuta delle opere pubbliche in un territorio delicato come la Toscana. Allora, è tutto per questo. Vediamo di quanto sforato. No, niente, siamo precisissimi in tempo per lasciare il microfono a Tony e alla sua band, e noi ci risentiamo sabato prossimo.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.